In altre
parole.
Andrea Purgatori, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Abbiamo sfruttato la competenza giornalistica, sfruttato tra virgolette nei giorni scorsi di Andrea Purgatori per indagare sul futuro e sul presente degli Stati Uniti, del Medio Oriente. Oggi sfruttiamo anche la sua conoscenza nell'ambito cinematografico e televisivo. Andrea Purgatori è anche sceneggiatore, lo ricordo. E in particolare Andrea Purgatori so che ha avuto l'occasione di interrogarsi sul futuro di un mito del cinema italiano, un po' arrugginito negli ultimi tempi, come Cinecittà.
Sì, è un grosso problema, perché Cinecittà, diciamo, è una di quelle istituzioni sacre, un vero pilastro della cinematografia non soltanto italiana ma mondiale, ed è un luogo che non riesce in questo momento a stare sul mercato, su un mercato, diciamo così, in movimento molto, molto rapido e anche molto selettivo. Quindi diciamo che per salvarsi deve ripensare le proprie strategie, deve ripensare il proprio modo di fare il cinema, anche dal punto di vista, diciamo, dei costi, che sono quelli che poi ti fanno sopravvivere sul mercato. Ma questo è un problema più in generale, diciamo, di tutto il cinema e anche della televisione.
Si parla, per giustificare questa contingenza, si parla spesso di una onnipresenza sempre maggiore dei prodotti americani, cioè statunitensi, sul mercato. Però ci sono altri paesi europei che invece, a differenza di quanto appunto avviene in Italia, riescono a esportare i loro prodotti in maniera maggiore, quindi riescono a essere più universali in qualche modo.
Beh sì, gli Stati Uniti naturalmente hanno, un po' per via della lingua e un po' per via del loro diciamo naturale bacino di rapporti commerciali, una grossa rete attraverso la quale riescono a veicolare i loro film e i loro prodotti televisivi. Adesso, siccome per fortuna il mondo, diciamo, del cinema e della televisione è un mondo anche legato alla creatività e quindi anche alla genialità, e da questo punto di vista Furio Scarpelli, che è stato un grande sceneggiatore italiano mondiale, a proposito del rapporto, diciamo, tra la creatività dei paesi poveri e quella dei paesi più ricchi, diceva che quella dei paesi poveri è condannata alla genialità, cioè deve fare, diciamo, uno sforzo creativo maggiore, e questo sforzo creativo maggiore molte volte ha successo. Per esempio, se pensiamo alla televisione, di fronte a una invasione di serie televisive americane, paesi come Israele, la Danimarca, ma insomma anche i paesi europei, poi alla fine la Gran Bretagna o la Francia, sono riusciti e stanno riuscendo in questo momento a piazzare sul mercato internazionale dei prodotti molto belli, molto competitivi, che gli americani poi sono costretti a comprare e magari a rifare. Penso a In Treatment, che è una famosa serie, diciamo, che ruota tutta intorno alle sedute psicoanalisi.
Ecco, poi gli americani in questi casi appunto rifanno le serie, cioè hanno la tendenza non a mandare in onda le serie originali, ma a rifarle però all'americana.
Sì, questo devo dire che diciamo è un vecchio vizio che hanno gli Stati Uniti, ma che poi altri paesi hanno preso. Per esempio, c'è stata una decina di anni fa, una serie britannica molto, molto bella e innovativa, che si intitolava Life on Mars, che poi era il titolo della canzone cantata da David Bowie, nella quale si raccontava la storia di un poliziotto che, a causa di un incidente che avviene poi 5 minuti dopo l'inizio della prima puntata, torna indietro di 30 anni. Questa serie gli inglesi sono riusciti a venderla in tutto il mondo, E ci sono state delle, diciamo, delle riproposizioni, delle reinterpretazioni, lo hanno fatto gli americani, ma lo hanno fatto anche i russi, ecco, quindi non è vero che poi sono soltanto gli americani. Gli americani hanno questa, diciamo, particolarità di voler sempre ricostruire, diciamo, col loro linguaggio e a modo loro anche quelle che sono, possono essere delle serie di grande successo. Lo hanno fatto per esempio con The Killing, che è una serie che è stata immaginata e costruita e creata nell'Europa del Nord dai danesi e loro l'hanno acquistata e rifatta naturalmente.
Ecco, se gli americani tendono a rifare le serie all'americana, c'è anche il pericolo che negli altri paesi si tenda a produrre nuove serie mimando, scimmiottando quelle statunitensi, e questo immagino non sia poi il modo migliore per riuscire ad esportarle, perché è chiaro che negli Stati Uniti si guardano le loro e se devono guardarne una che è copiata secondo lo stile americano.
Beh sì, non c'è dubbio che questo sia, diciamo, qualcosa che va evitato. Però in questo momento, insomma, intanto facciamo una considerazione. Allora, perfino negli Stati Uniti, in questo momento la televisione riesce ad osare più di quanto non osi il cinema e riesce ad essere più creativa del cinema. Tant'è vero che abbiamo assistito nell'arco degli ultimi anni ad una trasmigrazione molto interessante di grandi registi e grandi attori dal cinema alla televisione, cosa che fino a 10 anni fa era praticamente impensabile, anzi si sosteneva che chi faceva il cinema, chi lo girava, non doveva sporcarsi le mani con la televisione, contaminarsi col prodotto televisivo, perché questo avrebbe comportato, diciamo, una specie di marchio che poi avrebbe impedito a chi faceva il cinema di essere in qualche modo a un livello superiore di racconto, di interpretazione, di creatività. E invece poi è cambiato tutto. Insomma, pensiamo a Boardwalk Empire, che diciamo, non c'è soltanto un grandissimo attore americano che lo interpreta, ma è prodotto da Martin Scorsese. Ora, Scorsese 10 anni fa forse non avrebbe neanche immaginato di avvicinarsi alla televisione, eppure ha fatto invece dal punto di vista, diciamo, proprio produttivo, un lavoro straordinario. Quella è una serie bellissima e dal punto di vista, diciamo, creativo sicuramente qualche passo avanti rispetto al cinema. Gli americani in questo momento soffrono molto diciamo, la competizione televisiva dal punto di vista creativo, sentono molto che la televisione è più avanti e questo naturalmente anche per gli altri paesi rappresenta una grande sfida. Se hai una grande idea e non vai a scimmiottare, diciamo, il prodotto americano, ma costruisci intorno a una grande idea una serie televisiva che funziona, beh, poi sicuramente avere l'ambizione di stare sul mercato internazionale.
C'è qualche esempio di qualche serie italiana che è riuscita ad andare all'estero con qualche successo?
Noi abbiamo un problema, diciamo, di lingua, che naturalmente è lo stesso problema che hanno anche altri paesi, dove magari però poi sono, dal punto di vista creativo un po' più coraggiosi di quanto non siamo noi. E quindi questo già diciamo, ci il mercato e le possibilità. Però per esempio è capitato con Montalbano, che è un prodotto che è stato venduto all'estero in diversi paesi, di riuscire ad avere successo. Ecco, anche qui che cosa accade? Un po' quello che accade con il cinema. Gli americani, per esempio, o gli inglesi o i francesi, ci comprano i nostri prodotti quando i nostri prodotti televisivi o cinematografici sono molto identificabili sul piano, diciamo, della italianità. Montalbano, che è un commissario inventato da Camilleri, che si muove in Sicilia, è diciamo, un personaggio che ha un'identità molto forte. La Sicilia è sempre stato un paese che anche sul piano della cinematografia è molto piaciuto. Insomma, penso al nuovo Cinema Paradiso che ha vinto addirittura l'Oscar, ma non soltanto, insomma, tutti i prodotti televisivi e cinematografici che raccontano la Sicilia di oggi o del passato, diciamo, nei drammi che ci sono stati nel rapporto con la criminalità o anche semplicemente delle storie, insomma, legate alla sicilianità, sono delle storie molto, con un'identità molto forte. A me è capitato invece adesso recentemente di aver scritto una serie televisiva che andrà in onda in Italia a partire da domani, che è il giorno 6, mi pare, se non sbaglio, che invece in questo momento negli Stati Uniti è già in programmazione, è arrivata la quarta puntata. È stata venduta prima in America, andata in onda prima in America di quanto non sia andata in onda qui in Italia.
Ha rovesciato insomma la tendenza e noi per vederla dovremo quindi aspettare domani. Qual è il titolo della serie, Andrea Purgatori?
Dunque, il titolo della serie è Il commissario Nardone, e il commissario Nardone è un personaggio realmente esistito che è quello che, diciamo, ha un po' inventato la polizia moderna, partendo da un dopoguerra nel quale i poliziotti non avevano nemmeno la benzina per le automobili per andare ad arrestare la gente, si muovevano in tram, ecco, quindi non c'erano naturalmente i cellulari, non c'era il DNA, non c'erano tutta una serie di strumenti anche banali o sofisticati che ci sono oggi, quindi bisognava risolvere, diciamo, i casi con molta pazienza, un po' alla Maigret, no? Ecco, un po' come faceva fare Simenon al suo commissario, e in più c'era un dopoguerra che rendeva tutto molto complicato, insomma, la borsa nera e anche la criminalità che doveva, diciamo, interrogarsi sul proprio futuro e che un po' alla volta diventa sempre più feroce, fino ad arrivare nel 1958 a un famoso colpo, una rapina, quella di Via Osoppo a Milano, che all'epoca fruttò quasi mezzo miliardo di lire, una cifra tanto per darci una regolata con cui forse si poteva comprare mezza città, all'epoca, e fu un grande colpo che fece scalpore anche perché fu realizzato senza, diciamo, senza sparare un solo colpo di pistola, ecco, quindi soltanto con, diciamo, l'abilità, della banda dell'epoca, e poi fu tutto arrestato.
E qui siamo già nell'atmosfera e nell'incanto della serie. Grazie Andrea Purgatori per averci tenuto compagnia anche stamattina. A risentirci domani. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Rete 2.